Tredicesima lezione, parte seconda del corso su Giovanni Gentile, il problema dell'educazione. Nella precedente sezione eravamo arrivati a parlare dell'umanesimo del lavoro di Gentile, cioè dell'affermazione di spirito per cui il futuro dell'attualismo, cioè il futuro delle posizioni di Giovanni Gentile, consiste proprio nell'umanesimo del lavoro e di conseguenza in un altro tipo di scuola, non più una scuola umanistico-classica destinata a rimanere tale, ad avere una funzione però ben diversa. Non si tratta per spirito qui di considerazioni, per così dire, a margine delle posizioni di Gentile, ma di trarre le conclusioni dal fatto che l'educazione per Gentile, e questo a tutti i livelli, fin dagli inizi, nonostante le oscillazioni e nonostante i tentennamenti, non è un fatto solamente individuale, non resta un fatto solamente individuale, ma si passa, dice, prende i tratti di una collaborazione sociale, di una funzione sociale, dal me, dall'io, si passa alla collettività. L'uomo è inserito nella società, è ricondotto alla società, il suo conoscere, il suo agire, il suo modo di agire diventa realtà collettiva, cioè quindi diventa agire sociale, proprio per le considerazioni e le tesi di Gentile sull'origine della società in interiore homine. Quindi la collettività è una delle forme appunto di realizzazione della scuola. La scuola deve realizzarsi socialmente, avere una funzione sociale. Nei testi di Gentile, a cominciare dal primo testo su Marx, sulla filosofia di Marx, è possibile ricavare questa diversa impostazione. Non è più un'impostazione classica, umanistico-letteraria, appunto quella dell'umanesimo del lavoro. Si tratta di continuare questo cammino per rinforzare e promuovere il nuovo modello di formazione, appunto a partire da Gentile, ma andando oltre Gentile, portando a rigorosa conseguenzialità e logica il discorso di Gentile. Non si tratta qui di un'affermazione generica per Ugo Spirito destinata a rimanere tale, cioè in superficie, a livello puramente generale, ma di una sfumatura e di uno sviluppo che, porta oltre il vecchio concetto, quasi inconcepibile, dice Spirito, per un uomo educato al culto severo e appassionato della civiltà dell'umanesimo e del Rinascimento come Giovanni Gentile. E allora il futuro, dice, questo è quello di questo nuovo umanesimo, di un umanesimo scientifico che deve diventare nozione comune e una verità ovvia, che è stato, senza dimenticare che è stato Gentile a darne la teorizzazione consapevole in funzione appunto di una riforma della scuola, di una scuola come parte della vita comune di tutti. Allora l'eredità dell'attualismo per quanto riguarda il problema dell'educazione è un'eredità che si distanzia e si distacca dalla stessa eredità di Croce. Per questo motivo non è possibile accomunare genericamente Gentile al neoidealismo e parlare di attualismo come sinonimo equivalente al neoidealismo, perché Croce, per fare un esempio, l'altro grande esponente del cosiddetto neoidealismo italiano, è rimasto del tutto fuori da questo problema sociale, non ha dato fino alla morte nessun segno di mutamento di fronte ad esso. Anche lui aveva incominciato con l'occuparsi di Marx, ma il suo interesse aveva avuto un carattere tecnico e metodologico tale da non investire la concezione della realtà. Egli stesso nei suoi scritti aveva avvertito il lettore che per quanto riguardava la figura di Marx e la riflessione di Marx dal punto di vista filosofico e anche di conseguenza dal punto di vista pedagogico rimandava senz'altro agli studi del Gentile, che egli condivideva esplicitamente nelle conclusioni raggiunte. In seguito, cioè negli anni seguenti, queste affermazioni, Croce non si occupò mai più del problema sociale e quindi di conseguenza mai più del problema della scuola come funzione sociale, delle implicazioni sociali e appunto del carattere sociale della scuola. Non si preoccupò di prendere posizione di fronte alle esigenze sempre più incalzanti del comunismo, anzi tutt'altro, il suo atteggiamento fu sempre apertamente ostile o perlomeno di distacco e di incomprensione. Era una posizione spiegabile attraverso una situazione psicologica dovuta anche alla tradizione familiare e sociale alla quale si era venuto educando. Nessuna meraviglia, dunque, se a Croce non possiamo chiedere nulla che ci aiuti ad orientarci nella problematica attuale della vita e della cultura della scuola, vista al di là dell'orizzonte borghese, al di là dell'orizzonte appunto della scuola di tipo umanistico letterario. Tra Croce e Gentile a questo riguardo si apre un vuoto incolmabile che risponde alla distanza di due tempi e di due mentalità assolutamente diversi. Cito pagina 196 del testo di Ugo Spirito su Giovanni Gentile, Firenze 1969. Possiamo a questo punto trarre un bilancio prima di passare alla seconda parte del programma d'esame. La seconda parte del programma d'esame prevede l'analisi di alcuni piccoli, brevi testi, ma particolarmente significativi della produzione di Giovanni Gentile, che confermano la sostanza a questa lettura. A cominciare dal testo di Gentile sulla filosofia di Marx e poi per proseguire con alcuni testi di Gentile degli anni 20, dei primi anni 20 e poi successivamente fino ad arrivare di nuovo al testo su Genesi e struttura della società del 1943, al testamento spirituale di Giovanni Gentile. Si tratta di testi poco noti e che in genere non vengono presi in considerazione perché considerati testi secondari e anche perché è invalso e di moda quasi un cliché, il cliché di prendere in considerazione sempre gli stessi testi, di analizzare le opere principali di Gentile, cioè il sommario di pedagogia, teoria dell'atto puro o altri testi sulla filosofia del diritto, ma non questi piccoli testi che sono particolarmente significativi, particolarmente espliciti e che confermano nella sostanza la linea interpretativa di Ugo Spirito, cioè che nel pensiero di Gentile sin dagli inizi ci sono per così dire due linee, due atteggiamenti. Da un lato c'è l'idea di formazione umanistico-letteraria, classica, di derivazione umanistica e rinascimentale, però dall'altro c'è anche questo rapporto con Marx che risale proprio alle origini, ad uno dei primi testi in assoluto di Gentile e che agisce in maniera più o meno sotterranea e poi ricompare alla fine negli ultimi anni di vita di Gentile in maniera prepotente, in maniera estremamente esplicita nel testo su Genesi e struttura della società del 1943. Allora possiamo trarre le conclusioni di questo discorso e poi passare ad analizzare alcuni testi appunto di Gentile, alcuni testi per così dire minori. Come terza parte del corso infine vedremo ulteriori sviluppi, critiche e la recezione critica, alcune delle principali critiche rivolte nei confronti di Gentile e della pedagogia gentiliana, dell'ideale gentiliano di riforma della scuola e in particolare rivolte contro la formazione gentile, la pedagogia gentiliana, per così dire, sedimentatasi e sistematizzatasi nei testi classici fino a giungere appunto alla riforma gentile della scuola. Questo sarà lo sviluppo successivo delle lezioni, a cominciare da oggi. Quindi oggi, seconda parte del corso, per essere più chiari ed espliciti, in cui incominciamo ad analizzare alcuni testi proprio diversi, minori per così dire di Gentile, dire, dopo questa seconda parte del corso, che prevederà massimo 5-6 lezioni su per giù, arriveremo alla terza parte del corso per vedere gli aspetti critici e ulteriori possibilità di sviluppo della riforma Gentile. Questa è la strutturazione nelle linee generali del corso su Giovanni Gentile, il problema dell'educazione. Allora, prima di iniziare con l'analisi di alcuni scritti minori di Gentile, a cominciare dal testo su Marx, da uno dei suoi primi testi, concludiamo sintetizzando le posizioni fin qui espresse, soprattutto a cominciare dalle ultime lezioni, e cioè dall'umanesimo letterario, classico letterario, all'umanesimo del lavoro, all'umanesimo scientifico. Vedere quali sono gli elementi costitutivi e gli elementi speculativi di fondo che caratterizzano appunto queste posizioni e che caratterizzano appunto le posizioni gentiliane. Prima di tutto c'è da tenere presente la dimensione pedagogica della filosofia di Gentile, una filosofia che nella sua essenza è etica o pedagogia, azione e creazione di se stessi e quindi del mondo e quindi anche della società, perché si tratta di un agire etico, di un agire pedagogico che nello stesso tempo è agire individuale e anche agire sociale, cioè quindi l'azione, l'educazione o autoeducazione individuale si traduce in educazione sociale, svolge una funzione sociale, un ruolo sociale sia etico che pedagogico. Pertanto la filosofia di Gentile può essere considerata come essenzialmente pedagogica. L'aspetto centrale da tenere presente per quanto riguarda Gentile, tutta la speculazione di Gentile, e in particolare l'importanza che Gentile attribuisce al problema pedagogico. La messa in opera di questo concetto, di questa idea, si traduce in una nuova coscienza di tutta la vita sociale, nei suoi vari aspetti politici, giuridici, pedagogici, dottrina dello Stato, eccetera. Cioè, questa diversa impostazione del problema pedagogico, vista l'importanza e visto che si tratta di un elemento essenziale della speculazione gentiliana, coinvolge tutti gli altri aspetti, tutti gli altri ambiti tematici della speculazione di Gentile, degli aspetti sociali, eccetera. Si oppone in questo modo ad ogni finalità privata della vita e ad ogni finalità privata dell'educazione ed ha come scopo, attraverso nuove forme di collaborazione, la messa in cantiere del radicamento di tutti gli individui, di tutte le realtà individuali in un unico sistema. Cioè è un principio unitario, proprio per questo Gentile parla di unità della scuola, quindi c'è una visione sistematica, una visione unitaria e addirittura una visione, come la definisce lo stesso Gentile, organicistica. Quindi le varie parti di questo discorso, i vari aspetti devono confluire in una realtà organica totale. Così definito questo intento, per non restare sul terreno astratto e per non ricadere in una forma di romanticismo retorico, questa concezione gentiliana deve tradursi in una visione integrale e sistematica di tutte le forze pedagogiche, ma anche giuridiche, politiche, che si implicano reciprocamente, c'è un'azione reciproca, un reciproco compenetrarsi e integrarsi. Questa realizzazione, cioè la realizzazione di questo processo educativo, di questo processo pedagogico, è un processo di pedagogico, di formazione della comunità, della società, dello Stato, ma anche sovranazionale. È legata tutta una serie di innovazioni tecniche, di collaborazione, di solidarietà e anche un principio di solidarietà proprio per via della visione organicistica sovrintende ad ogni discorso e deve unificare la vita sociale moralmente e tecnicamente, deve essere uno dei risultati di primaria importanza. Questo scopo crede, si oppone opposizione ad ogni finalità privata della vita. Per questa ragione non c'è più, non deve esserci più una separazione tra vita pedagogica e vita politica, vita morale, vita religiosa, eccetera. Questo significa sacrificare ogni logica liberalistica, ogni logica di tipo individualistico, di un individuo inteso come atomo, come monade, e perciò implica una eticizzazione appunto della vita sociale, della vita comunitaria, ma anche della vita individuale di conseguenza. E allora c'è un ulteriore aspetto: qui non si tratta di un ideale per quanto riguarda questi aspetti, la realizzazione di questo processo pedagogico da realizzare una volta per sempre, una volta per tutte, ma si tratta di un cammino da percorrere, dice Gentile, ma anche Spirito, molto lungo e molto difficile. Ci sono e ci saranno degli ostacoli da sormontare, delle resistenze da vincere, degli interessi individualistici, dei legami, delle tradizioni, dei pregiudizi scientifici per quanto riguarda la preparazione tecnica e pratica di questo nuovo compito.